Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E così con questa preghiera alla Madonna abbiamo in qualche modo chiuso nei nostri appuntamenti anche il mese di ottobre, che ormai è prossimo alla fine. E poi la preghiera di Sant'Anselmo, che anche questa ormai è di casa per noi. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Siamo veramente agli ultimissimi numeri che riguardano il credo, che ci ha impegnato per più di 4 anni, Quindi abbiamo fatto tutto quello che si poteva in dettaglio. E abbiamo subito un numero piuttosto tosto, perché il 212 ha come tema l'inferno. In che cosa consiste l'inferno? Chi ha fatto il catechismo da bambino di San Pio X se lo ricorda, come si ricorda più o meno tutti gli altri numeri. Qui la descrizione è appena un po' più ampia, ma di poco, perché le cose essenziali sono quelle. Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nella separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la vita e la felicità, per le quali è stato creato e alle quali aspira per natura, non così per arbitrio, Cristo esprime questa realtà con le parole «Via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno». Parole terribili. Ma tutto questo, che può sapere in questa formulazione classica di una sorta di punizione dispotica di un Dio che non è inclusivo, che non è possibilista, che non è misericordioso con tutti, ma che è giusto giudice, un Dio un po' antiquato. Il problema è che senza questo Dio antiquato anche le cose politiche della terra vanno a pezzi. Questo è il riscontro quasi indiretto, ma fino a un certo punto, della verità di certe parole. Nella scrittura, commentiamo un attimo, è Gesù stesso che ne parla nel Vangelo e ne parla in maniera tagliente, non ne parla in maniera dolcificata come si fa oggi purtroppo anche nella Chiesa. La Chiesa ha smarrito se stessa e dovrà morire in croce, come dice il catechismo in quei brani che vi ho letto in tempo fa. Quindi non c'è nemmeno da scandalizzarsi del fatto che si vedano pastori anche di alto livello nella Chiesa che sembrano confusi e smarriti e che non dicono più letteralmente queste cose che invece Gesù stesso ha detto. Nella Scrittura è Gesù stesso che ne parla nel Vangelo e nella tradizione cristiana con la parola inferno, tratta dal linguaggio latino precristiano che denotava come inferi l'aldilà in senso generico, poi ridefinito in ambito cristiano. Gli inferi sono le cose inferiori, quelle che stanno a livello più basso nella dimensione della creazione, della dimensione dell'esperienza umana. Che cos'è l'inferno? Diceva il Catechismo di San Pio X. In due righe. L'inferno è il patimento eterno della privazione di Dio, nostra felicità, e del fuoco con ogni altro male senza alcun bene. Ma veniamo a un linguaggio più vicino a noi per riuscire a non far scivolare via queste parole come ormai ci si è abituati anche nel mondo cristiano a fare, cioè le parole più vere, più profonde scivolano via perché non si capiscono più. Ma quello che è stato descritto in realtà è la prosecuzione estrema nell'eternità di È la prosecuzione estrema nell'eternità di quanto ha vissuto di male nella vita terrena chi ha rifiutato Dio e non ha riconosciuto Gesù Cristo come vero Dio, vero uomo e unico Salvatore. È l'estremizzazione di quello che ognuno liberamente ha scelto, decidendo di costruire la vita senza Dio, senza Cristo e senza la rivelazione di Gesù stesso. Hai voluto una vita senza Dio, senza Cristo, o con un Dio e un Cristo manipolati e non? Benissimo, adesso hai diritto a averne le conseguenze per sempre. Questo è l'inferno. Una scelta consapevole quanto basta per poter dire io vivo senza Cristo, senza un riferimento quale è Dio come si è rivelato. Bene, la tua vita non è stata felice e lo sarà sempre di meno, sarà la lucidità di quello che hai sbagliato e di fronte a quella lucidità è un malessere totale e permanente. È la prosecuzione estrema nell'eternità di quanto uno ha vissuto di male nella vita terrena, rifiutando Dio e non riconoscendo Gesù Cristo come Dio, vero uomo e unico Salvatore. Hai scelto liberamente, sembra dirti qualcuno dall'aldilà. Ora te ne assumi le conseguenze per l'eternità, per sempre, avendo per sempre la negazione di Dio e di Cristo che hai scelto consapevolmente nel tempo della vita sulla terra. È tutto coerente, te lo sei voluto e quindi a questo punto, se non hai mai cambiato idea, nemmeno in punto di morte, hai diritto a tenerti questa condizione di vita. Questo è l'inferno, non è un Dio cattivo che punisce, no? Sei tu stesso che ti sei tagliato i ponti e ti sei messo in condizioni di avere per sempre quello che hai voluto avere temporaneamente nella vita. Naturalmente tutto questo richiede una lucidità, una piena avvertenza, una libertà, un deliberato consenso di fronte alla gravità totale della materia, per usare altre formule che definiscono il peccato mortale. Quindi non è che poi sia così facile trovarsi lucidamente in queste condizioni, però è possibile farlo ed è possibile non recedere. E Dio, che è libero e ti ha creato libero, rispetta anche questa libertà estremamente mal utilizzata, estremamente negativa. Allora, subito l'obiezione che viene fuori è: ma come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita bontà di Dio? E la risposta che il Catechismo ci dà è: Dio, pur volendo che tutti abbiano modo di pentirsi, e questa è una passo della lettera di San Pietro, la seconda lettera di San Pietro. Tuttavia, avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto è l'uomo stesso che in piena autonomia si esclude volontariamente dalla comunione con Dio, se fino al momento della propria morte persiste nel peccato mortale, rifiutando l'amore misericordioso di Dio. Ci vuole un'ostinazione, ci vuole un'ostinazione in questo. Eppure capita di vedere questa ostinazione in qualcuno, eh? Poi solo Dio conosce l'intimo del cuore umano di ciascuno, dell'intelligenza umana di ciascuno. Però tutto questo è il rispetto estremo della libertà. Se non ci fosse l'inferno, che è la possibilità per ciascuno di scegliere liberamente in alternativa a Dio e alla rivelazione in Gesù Cristo, tutto sarebbe un gioco da ragazzi. Invece questo è un modo da adulti di affrontare la vita. Dio ti rispetta al punto tale da trattarti quasi da pari a pari, prenderti sul serio fino al punto di darti la possibilità non solo di sperimentare qui sulla terra il rifiuto di Dio, ma anche di decidere di volerlo per sempre. Hai un'intelligenza e un'affettività capace di una scelta così estrema. Mentre per gli angeli è istantanea la cosa, per noi ci vuole il tempo di una vita. Poi ci sono tanti aspetti che sono misteriosi e di cui non ci è stato detto qui più di tanto, che li capiremo solo quando saremo di là fino in fondo, ma tutto il misterioso rapporto tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo, nemmeno il singolo individuo lo capisce fino in fondo, però se lo può giocare fino in fondo, ha un'intelligenza e una lucidità sufficiente per decidersi di giocarsi tutto. Questo numero affronta in maniera essenziale la questione del rapporto tra grazia e libertà, come dicevo adesso, ovvero tra la volontà di Dio e la volontà dell'uomo individuo, e chiarisce implicitamente anche che cosa significhi l'amore di Dio per l'uomo e l'amore dell'uomo verso Dio. Il punto decisivo sta nel dato di fatto che per la sua stessa definizione un atto di amore è un atto libero. Non c'è amore senza libertà. Non si può essere costretti ad amare qualcuno, perché se si venisse costretti, l'atto di amore sarebbe una finzione. Per questo Dio lascia libero ogni uomo di scegliere liberamente se amarlo come Dio o rifiutarlo, orientando il proprio affetto verso altre. Verso una persona, una creatura o una cosa, mettendola di fatto al posto di Dio, al posto del fine ultimo. Quanta ideologia si costruisce su questo, no? Quando si costruisce un idolo di cose create pure importanti, la natura, l'ambiente, la politica, tutto quello che volete. Che ci sono, possono essere vissute bene, ma in relazione a Dio Creatore e non assolutizzate in se stesse. Oggettivamente, però, solo Dio è la felicità dell'uomo. È un dato di fatto. Prova a negarlo e felice non sarai mai. O potrai essere abbastanza contento temporaneamente, ma prima o poi c'è un vuoto che si apre. Solo Dio è la felicità dell'uomo, è la pienezza. Le altre cose sono in fondo una partecipazione, cioè te le godi solo in rapporto a Dio, no? Il cardinale Biffi diceva scherzosamente a Bologna che anche i tortellini sono più buoni se sono vissuti in relazione a Dio Creatore e a Cristo Redentore, no? Un modo simpatico per esprimere il concetto di partecipazione. Diversamente tutto prima o poi svanisce perché non ci si può fermare a metà con la domanda di verità della vita. Perché a un certo punto si pone una domanda che ti chiede di andare più a fondo, fino a che arrivi a quel punto di riferimento infinito che è Dio stesso, per così come si è rivelato. È l'inferno, in questo consiste la punizione che Dio infligge all'uomo attraverso le mani dell'uomo. È l'essere umano stesso che, decidendo di privarsi della pienezza, si mette in una condizione di malessere esistenziale, totale, ontologico. L'esistenza dell'inferno è quindi un dogma di fede, un dato certo, quanto lo è l'esistenza della libertà dell'uomo. Ogni persona umana ha a disposizione il tempo dell'intera vita terrena per capire e decidere di conseguenza, fino all'ultimo istante. Ostinarsi contro Dio, anche nell'ultimo istante, la famosa impenitenza finale, è un peccato contro lo Spirito Santo. Disperare della propria salvezza, o al contrario, presumere della propria salvezza senza nostro contributo, senza merito. E come tale non può essere perdonato, perché chi lo commette non vuole essere perdonato. Dice Gesù nel Vangelo di Marco: chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna. E cosa significa bestemmiare contro lo Spirito Santo? Significa quello che abbiamo detto prima, cioè ostinarsi negando Dio come e Cristo Salvatore come possibilità di salvezza, unica possibilità di salvezza, oppure rovescio della medaglia, presumendo di fare da soli. Io sono da solo il mio significato, ma non è vero perché lo si tocca con mano in tutti i momenti. Che da solo uno non è nemmeno autosufficiente. Questo adesso è un numero più breve, ma non meno importante. Allora, alla fine di tutto, domanda il numero, in che cosa consisterà il giudizio finale? Cioè tutto si orienta verso quel passaggio irreversibile in cui tutto quello che hai scelto nella vita contro la verità diventa definitivo. Ce l'hai voluto, te lo tieni per sempre. Il giudizio finale, universale, consisterà nella sentenza, sto leggendo la risposta del Catechismo, nella sentenza di vita beata o di condanna eterna che il Signore Gesù, ritornando quale giudice dei vivi e dei morti, emetterà a riguardo dei giusti e degli ingiusti. Riuniti tutti insieme davanti a Lui, in qualche forma che non conosciamo, ma che il Vangelo descrive con delle immagini. A seguito di tale giudizio finale, il corpo risuscitato parteciperà alla retribuzione che l'anima ha avuto nel giudizio particolare. La glorificazione nel paradiso, la perdizione nell'inferno, nella negazione della verità. Ecco, qui si parla del giudizio finale o universale del ritorno di Cristo alla fine dei tempi e della risurrezione dei corpi che reintegrerà l'unità della persona. Reintegrerà l'unità della persona restituendo il proprio corpo a ciascuna anima, risollevandolo da quella corruzione materiale che lo ha decomposto. Nella condizione beata del paradiso o nell'essenza disperata, della mancanza della visione di Dio. L'anima glorificata avrà il potere di essere quella informazione che restituisce la complessità perduta al corpo. Sto usando parole contemporanee a noi per far capire che non è una cosa fantasiosa o una cosa archeologica. C'è un potere nella nostra anima, quando sarà glorificata per assumere la dimensione eterna, che è capace di riorganizzare anche la materia, quindi assumendola e glorificandola, restituendoci il nostro corpo nella pienezza della creazione, nella pienezza che era prevista senza il peccato originale, anzi, addirittura in una glorificazione ancora maggiore, perché Dio ci ha restituito e ci restituisce più ancora di quello che potevamo avere all'inizio, secondo la nostra fede. E adesso la domanda da 1000 punti: quando avverrà questo giudizio? Sarebbe ora di dire, beh, siamo talmente stufi dell'idiozia umana che oggi ha intaccato anche buona parte del popolo cristiano e di chi lo deve guidare, che vorremmo che venisse subito. Signora, fai piazza pulita e questo giudizio avverrà alla fine dei tempi, alla fine del mondo, di cui solo Dio conosce il giorno e l'ora. E su questo Gesù è stato chiaro nel Vangelo. Sul tempo storico nel quale avverrà il giudizio finale non ci è stato rivelato altro che questo avverrà alla fine di questo mondo, come noi lo abbiamo conosciuto. Gesù stesso dice che non ci è stato dato di sapere più di così, ed è certamente per il nostro bene, perché ci è stato rivelato ciò che ci è necessario per la salvezza e per una vita sufficientemente serena su questa terra. Tutto il resto, dice lui, quanto a dice Gesù nel Vangelo di Matteo, quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. È potentissima questa cosa qua, eh? Neppure il figlio, ma in quanto uomo, ma in quanto è tutto è un unico col padre, lo sa anche lui, ma neanche gli angeli del cielo, che pure hanno una conoscenza molto superiore alla nostra. Perché è per il nostro bene rimanere in attesa. E poi quanto più il termine della vita terrena si approssima, quanto più quante persone abbiamo conosciuto, vissute santamente, che alla fine, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, negli ultimi, erano quasi sempre di più un po' di là, erano quasi capaci di intravedere e di riposare già in anticipo in quella eternità, in quella al di là, perché la vita terrena a un certo punto non basta più. Non basta più, la domanda è più grande, è la domanda di pienezza, è la domanda di eternità. E questo è un grande aiuto anche per prepararsi alla fine della vita terrena, perché quando qui non ti basta più, cominci già quasi a intravedere che la pienezza è un'altra dimensione. E questo comunque è un dono di grazia che uno riceve. Abbiamo tutti presenti i nostri grandi maestri, i nostri grandi direttori di vita, che man mano che si avvicinavano al passaggio ci facevano intravedere meglio quello che loro già intravedevano in quell'aldilà come la piena verità della vita. Per cui l'attaccamento a rimanere qua si fa sempre più leggero, sempre più blando, più soffice, no? si intravede che la pienezza è di là, mentre normalmente noi siamo, abbiamo da correre, abbiamo da fare. Quando cominci a correre di meno, anche perché non ce la fai, perché hai degli impedimenti, cominci a concentrarti su quella pienezza che ti ha sostenuto fino a ieri qua, ma che comincia a diventare predominante. Questo è il passaggio che poi i santi hanno vissuto e ci insegnano, e è quel passaggio che rende sereni già fin da ora. È il vero già di fronte al non ancora che comincia a svelarsi, a schiudersi. 216. Allora, che cos'è la speranza nei cieli nuovi e della terra nuova? Dice il Catechismo, dopo il giudizio finale, lo stesso universo, questo è l'aspetto cosmologico, no? Non è solo individuale per ciascuno, che per me è la cosa fondamentale, la risposta a me, ma riguarda non solo gli altri come umanità, ma riguarda lo stesso universo, che liberato dalla schiavitù della corruzione parteciperà alla gloria di Cristo con l'inaugurazione di nuovi cieli e di una terra nuova. E così ci dice la Scrittura, la seconda lettera di Pietro, poi tutto il Nuovo Testamento fa intravedere una glorificazione che, oltre che della materia del nostro corpo, è del cosmo intero. La creazione ne beneficia, perché tutto non è stato fatto per svanire, ma è stato fatto per risplendere. E quindi tutto ci accompagnerà in un'eternità di cui per ora più di tanto non possiamo sapere, ma sappiamo che sarà la stessa gloria di Dio che comincia a riverberare in tutte le sue creature, che manifesteranno senza impedimento ciò per cui esistono, ciò per cui sono fatte. Più di così non ci è dato di sapere per ora, però fa venire voglia di arrivarci. Sarà così raggiunta la pienezza del regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del disegno salvifico di Dio di ricapitolare in Cristo tutte le cose, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, quelle del cielo come quelle della terra. Dio allora sarà tutto in tutti, prima Corinti, nella vita eterna. Quindi altro che paura. Questo è una descrizione che invoglia, perché la pienezza della vita sta lì. Noi qui abbiamo avuto un frammento di già, ma la pienezza è in questo non ancora, che però si sta avvicinando sempre di più. Per ciascuno individualmente, man mano che passano gli anni e si matura, si comincia. Se non si è vissuti troppo sbadatamente, tutto questo affiora e si presenta come desiderabile. Ma anche nelle scadenze della storia, perché in un momento piuttosto strano, per tanti aspetti apocalittico come il nostro, tutto questo sembra avvicinarsi molto più rapidamente di come è stato un tempo. Però questo lo lasciamo ai tempi di Dio. Commentiamo un attimo, la restituzione della giustizia originale, questo è il punto. Perché questa pienezza, questa felicità eterna? Perché la restituzione della giustizia originale, del giusto modo di concepire Dio, gli altri, noi stessi, per cui ognuno sa di essere al posto giusto, e che il posto giusto non gli sarà mai tolto, e che ogni cosa sarà al posto giusto, e vorrà rimanerci al posto giusto, ogni natura creata e intelligente vorrà rimanerci, e tutto il resto ci sarà per un orientamento fisico e metafisico. La restituzione dell'oggetto originale, ulteriormente arricchita dalla grazia, comporterà alla fine, insieme alla resurrezione dei corpi, anche una corrispondente ricaduta cosmologica, cioè tutto questo che è la pienezza della verità della vita per ciascuno di noi, avrà una ricaduta, cioè lo si vedrà anche in tutto il resto, anche in tutto ciò che non è umano e non è, ed è inanimato, oltre a, quindi tutto. Ne avrà un beneficio che serve a manifestare la gloria di Dio e a dare la pienezza della felicità alle creature intelligenti che con la ragione e con la fede hanno detto: sì, Signore, grazie, lo voglio per me e per tutti. Santa Caterina che diceva: io, Caterina, lo voglio, con una forza quasi maschile, no? Di volontà. Ecco, questo lo voglio. Una trasformazione della materia stessa. Ciò è detto con l'espressione nuovi cieli e nuova terra, presente nella seconda lettera di Pietro. Non ci è detto come questo avverrà e in che cosa consisterà dettagliatamente. Ma ci è rivelato che ci sarà. Ci sarà. Il come sarà una sorpresa. Il che ci sarà è un dato di fatto che è descritto attraverso la rivelazione e viene riconosciuto e atteso nella fede. C'è qualcosa di straordinario dentro questo se ci fermiamo un attimo. Allora, il credo a questo punto, come ogni preghiera dettata dalla fede, si conclude con l'amen. Che cosa significa l'amen che conclude la nostra professione di fede, come anche tutte le altre preghiere? La parola ebraica amen, che conclude anche l'ultimo libro della Sacra Scrittura, e alcune preghiere del Nuovo Testamento e quelle liturgiche della Chiesa, della Messa, significa il nostro sì fiducioso e totale a quanto abbiamo professato di credere, fidandoci totalmente di colui che è lui stesso l'Amen, definitivo, Cristo Signore. Ecco, il credo si conclude con l'amen con il quale ogni battezzato che fa la professione di fede attesta come una sorta di firma di sottoscrivere in tutto quanto ha dichiarato parola per parola. Questo amen ha uno spessore in qualche modo scientifico. La mia intelligenza, la mia esperienza, guidata dalla grazia e dalla rivelazione che ti fa conoscere queste cose per grazia, mi consente di dire che per quello che ho compreso e sperimentato, ciò che viene rivelato, che ancora non conosco totalmente, è totalmente credibile, è verosimile, non può non essere che vero. E io sono disposto a giocare la mia intelligenza, la mia affettività, tutta la mia vita con questa rivelazione, con questo inizio di esperienza cristiana che mi promette di diventare eterno e definitivo. Allora, dicendo Amen, io dico sì, è così. Ci sto, gioco la mia vita cristiana, gioco la mia vita umana, gioco me stesso con questo. Il matrimonio cristiano, quando è ben vissuto, dice questo alla persona che avrà accanto per tutta la vita, quasi come uno specchio di questa rivelazione che mi fa intravedere nell'altro quello che è l'inizio della pienezza che poi sarà per sempre. Adesso dico a lei che mi è vicino, e reciprocamente a lui, lo vedo in te. Quando ci alziamo la mattina, per il solo fatto che ci sei, sei un richiamo a tutta la storia, a tutta la storia cristiana, a tutta la storia. Un domani non sarà più solo in te, ma sarà che mi lasci trasferire Cristo nella tua esistenza, ma sarà immediatamente, direttamente, nella visione di Dio stesso, in cui ci vedremo rispecchiati tutti quelli che hanno percorso il cammino della fede. Nel canone romano, nel primo canone, nella messa, si dice: ricordi, Signore, dei tuoi fedeli, di quanti hanno, che ci hanno preceduto nel segno della fede. La fede è stata un segno, dopo non sarà più il segno, ma sarà l'oggetto stesso della fede, sarà Dio stesso direttamente e non più intermediatamente come adesso, dove gli intermediari sono gli altri, sono il sacerdote celebrante, il ministro nell'attuare i sacramenti. Sono la persona che ci è accanto nel matrimonio, nella famiglia, sono tutti gli amici, i fratelli nella comunione di Cristo, nella comunione ecclesiale di Cristo. Se si ha presente questo, tutti i pasticci sono ridicoli, vengono traforati, attraversati, superati. E tutto il bene viene desiderato e richiesto, e atteso, e gustato per quel tanto di anticipo che già ci è regalato, quasi come un amo, un'esca che pescandoci ci tira su, fino al pescatore che è il Signore stesso. E ci auguriamo che tutta la storia sia come la pesca miracolosa che è descritta nel Vangelo. E sappiamo già che è così, nonostante i nostri errori, i nostri limiti. Solo che questo siamo disposti a volerlo è già nostro, è già inizialmente nostro. Sì, io Caterina lo voglio, che possa essere anche per noi, sempre di più così, perché qui c'è la verità della vita, qui c'è ciò per cui ogni giorno ci si arrampica, si combatte, si fatica. C'è la pienezza del riposo. Quando si dice il riposo eterno, noi abbiamo un'idea spregevole del riposo eterno, eh? Sì, no, solo lì ci si riposa veramente.